Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia. 1 sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it. And all around town people trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around town people trying to get down.
Poveri, ma belli.
Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buonasera, le 6 e un minuto a Radio Popolare, poveri ma belli, Alone e Diegoli.
Dismacchione Pestalozza.
Wow, wow, wow.
Ho dimenticato di là gli occhiali e sono come Mr. Magoo.
Valli a prendere.
No, ne sbatta.
Valli a prendere.
Devo alzarmi, uscire.
Ma mettiamo un altro spot del referendum.
Devo camminare. Sbatta.
Mettiamo due spot del referendum.
E cosa ne ho in cambio io?
Neanche vai a prendere gli occhiali.
Ah, è vero, potrei andare a prendere gli occhiali con due spot del referendum.
Mentre tu, tre ne possiamo mettere.
In tre vado anche a fare un bidet.
Scusa. Scusa, allora ne mettiamo uno per quesito.
Sì. Che
sono cinque. E quindi tu
finisce
a fare
la,
il bidet.
Prima...
Io metto in ammollo i piedi per tagliare le unghie. Anche tu metti in ammollo i piedi con l'acqua calda quando devi tronciare le unghie?
No, di solito faccio così, mi trancio le unghie dei piedi quando diventano degli artigli alla Freddy Krueger, sì. Però nei piedi, e lo faccio o agli allenamenti dopo la doccia e dopo aver cotto i miei piedi nelle scarpe da basket.
Ok, e quindi sono già molli le
mollissime. Unghie. Oppure dopo il bagnetto a casa, perché sai che io ho ancora la vasca.
Tu fai il bagno, quindi sì.
Ma sai che la toglierò?
Lo so che la toglierò.
Ma sto cercando di procrastinare il più possibile.
Non parli di altro.
No, perché è un trauma. Il bagnetto per me è fondamentale. Sai che ho fatto tutti i giorni il bagnetto durante il lockdown?
Lo so, me l'hai raccontato.
Tutti i giorni. E nessuno mi venga a rompere le palle che ho sprecato acqua o gas.
Sai cosa ti
perché
dico?
C'era il lockdown.
Hai sprecato acqua, gas e sei una merda.
No, perché le merde sono laide e io invece ero pulitissimo.
Le merde non sono laide, sono è cibo rimesso
filtrato alle superiori. Ah no, alle medie anzi. Chiesi al mio professore Giulio di scienze. Di
ma matematica. La merda!
No. Professore, perché le feci odorano? Male odorano?
Sì.
E lui mi rispose che è un meccanismo naturale, probabilmente, non è proprio sicuro, che l'evoluzione ha messo a punto per evitare che gli animali mangino cose inutili, perché già completamente prive di nutrienti.
Nutrienti, certo. È cibo senza nutrienti, la merda.
Sì.
Quindi volendola si può mangiare come mangi, che ne so, un... cos'è che c'è per i nutrienti? Quelle schifezze preconfezionate, quegli snack che piacciono ai giovani
senza
d'oggi.
Senza zucchero, però.
Senza zucchero.
Senza.
Snack. Raga, ci troviamo alla stazione Garibaldi e ci mangiamo gli snack mentre diamo fastidio ai vecchi.
No, invece andiamo in un prato e mangiamo le merde.
Esatto, è la
mentre diamo
cosa.
Fastidio alle formiche.
È la stessa cosa.
Ok.
La stessa cosa. E oggi, tra l'altro, stanotte ho fatto un sogno incredibile.
Mangiavi gli snack?
No, ieri stavo leggendo sul Corriere della Sera, stanno facendo questa serie di articoli. Vabbè, poi c'è chi piace e chi non piace. Sui Maranza, sui cosiddetti Maranza. E stanotte ho sognato il Papa vestito da Maranza, che c'ero io, c'era il Papa e noi eravamo le star.
Ma scusami, aveva un ostensorio di Gucci?
aveva una giacca di quelle lì, quei piumini, a mezze mani, senza le maniche,
sì?
Un borsello, poi però c'era la sua faccia e poi c'era questo testone pelato, e però faceva brucia, era grosso, eccetera. E oltre c'erano i nostri managers, eravamo io e lui in mezzo alla folla, e c'era una signora che faceva vedere una bambina. Il Papa si è girato verso la bambina e gli ha fatto uno sguardo così, come per dire, cazzo vuoi?
La bambina ha pianto.
Io ho guardato il Papa e ho detto, cazzo, però mica è forte questo.
Ah, ma non hai detto la chiesa assassina no. Distrugge con l'onda, hai detto forte
questo. Ho detto,
questo
qua sembra uno che ti spacca, è uno di periferia, uno che ti sfrantega. E
quindi l'hai trovato massiccio.
Gli ho dato dello street credit, sì, della reputation.
Street reputation per il Papa, sì. Nei tuoi sogni. Disma, chiudiamo la parentesi, metti gli spot sul referendum.
5.
1, vado a prendere gli
occhiali.
Aspetta,
prendo una chiamata, vai, tu vai a prendere gli occhiali. Pronto?
Pronto, buongiorno, buonasera.
Buongiorno, come andiamo?
Andiamo bene.
Ma che piacere.
Dai, poi come va?
Alla grande, ho sognato di essere insieme al Papa in mezzo al red carpet del Vaticano, figurati.
Al Vaticano, e manda il telino, auguri. Senta, posso dire una cosa?
Dilla.
Io voglio che la gente in Italia invece pacifica, aiutiamo anche i bambini,
certo.
Aiutiamo anche i nonni, aiutiamo tutti, quelli che possono, aiutiamo anche la radio popolare.
Grande! È un appello che condivido, aiutiamo i bambini, aiutiamo Radio Popolare e anche i nonni alla grande. Grazie!
Ciao,
è tornato Alone?
Eccomi qua con i miei occhiali, adesso ci vedo benissimo!
E quindi adesso vedi quanto la vita è ingiusta?
Cosa?
No, dico, la vita...
Ah, sì, la vita no, la vita è terribile, la vita è quel cibo già mangiato.
È un cibo
che male odora.
È vero. Allora, qua io avevo tutti dei dati che volevo sciorinare sulle città più ricche d'Italia, ma oggi è uscita la classifica attraverso i dati del MEF, del Ministero della Finanza, e come ogni anno la più ricca d'Italia, anzi c'è stato un certo punto che era sempre Basiglio, adesso invece è Portofino.
Il più ricco.
94.500 euro.
Vabbè, ma quanti abitanti
di media?
Ha?
Non lo so quanti abitanti.
Pochissimi.
Ha. Non lo so. E seguita da Laiatico, paese natale del mitico Andrea Bocelli, al quale tu assomigli in una nota foto
che circola in rete, che è anche protagonista di un regalo di compleanno molto gradito.
È vero. Ed è secondo questo Laiatico con 61.000, quindi 30.000 euro di differenza rispetto, stiamo parlando di reddito medio IRPEF. Terzo posto Basiglio, che è sempre...
Milano 3 praticamente.
Milano 3, seguita da Solonghello, che non so dove sia.
Oh, vediamo.
Si parla dove fanno i vini da quelle parti. Comunque Milano è ottava.
Ulla.
Con circa 39.000 euro di RAL.
Noi siamo completamente sotto media.
Noi siamo completamente sotto media. Infatti mentre leggevo dicevo, cazzo che pezzo al culo che ho.
Ma sì. Completamente
sotto
media.
Chissà i nostri ascoltatori. Io vorrei sentire solo quelli che sono sopra sta media, perché... gli altri lo so che hanno le pezze come noi, ma sono curioso di quelli che sono sopra.
Com'è che si chiama il paese, quello lì che non sappiamo dov'è?
Solonghello. Reddito medio nazionale pro capite, ma qua insomma...
Provincia di Alessandria,
e dove oggi probabilmente c'è anche lì devastazione di acqua. 24.830 euro.
Solonghello?
No, il RAL medio.
Italiano.
E vabbè, e questa è un po' la cosa.
Solonghello ha 197 abitanti.
E che sono tutti ricchi come
tutti. Io trovo che sia incredibile che ci sia un comune con 197 abitanti. Ce ne sono anche con meno,
Tutti ricchissimi.
Portofino è un comune con 355 abitanti.
E sono tutti miliardari, evidentemente.
Vabbè.
Ci ascoltiamo della musica e poi a proposito di miliardari, dopo c'è con noi il grande Gilberto Dindini della Cedola, e nella seconda parte andremo avanti con la nostra lotta odonomastica sui fascismi. Aspetta che forse abbiamo dei ricchi. Pronto?
Pronto, ciao, sono Silvio, il vostro trafficante di diamanti.
È un ricco, eccolo qua, un benestante.
Tu sei nettamente sopra quella cifra.
Sei vicino a Solonghello, tu?
Benestante? No, sono stato a Solonghello, ci ho fatto anche un colloquio. Perché una volta c'era la fabbrica della Bulgari a Solonghello.
Ah.
E per quello che sono ricchi, perché producevano in questo bellissimo giardino con la fabbrica sottoterra di questi fornitori di Bulgari, che è la famiglia che poi ha fatto anche, ha rifatto tutta Solonghello.
Ma pensa, e tu sei un ricco?
Sono sopra quella cifra.
Sei sopra,
la cifra media. Beh, noi comunque è un nostro sodale, un collaboratore. Cosa?
No, lui è sopra la cifra dei ricchi.
Sopra la cifra dei 24.000.
No, lui è sopra quella che dicevamo dei 39.000 di Milano.
Perché io abito a Bresso, che è città notoriamente molto ricca.
Tu sei sopra i 39.000?
Sì.
Hai capito, bravo! E non ci regali mai dei soldi.
Vabbè, complimenti. Ci ha regalato dei diamanti.
Questo è vero.
Scusa.
Questo è vero.
Grazie.
Niente.
Ciao.
Viva Solonghello.
Viva. Sempre viva.
Ciao. Viva, perché a Solonghello sempre allegri bisogna stare, perché il nostro piangere fa male a Solonghello.
Esatto. Pronto?
Pronto?
Ciao. Sei sopra i 30.000, 39.000?
Sì.
Che lavoro fai? Dai, svela.
Impiegato
di altissimo livello, però c'è un benestante vero, importante, un colletto bianco.
Molto bianco. Molto candido.
Hai qualcuno che ti stira le camicie, non lo devi fare nemmeno tu.
Ogni tanto viene qualcuno che mi aiuta a stirare le camicie, sì.
Figurati.
Ma pensa che roba.
Figurati.
Senti,
comunque l'aiatico, credo che abbia quella, insomma, che rientri in quel rango lì, perché ci abita Boccelli.
Sì, l'abbiamo detto. Sì.
Ah, scusa, non avevo sentito.
E da solo alza la media clamorosamente, certo.
Sì. E Bobbo Rondelli gli ha dedicato una canzone molto bella che si intitola La Chiappona. Perculandolo alla grande, vi invito magari a metterla perché è molto bella.
L'ascolteremo, grazie, ciao Ricco.
Grazie a te, benestante. Mi piacerebbe che chiamassi un'ascoltatrice benestante.
Una donna benestante,
ovviamente. In questo periodo è sicuramente benestante grazie al lavoro del marito, perché in questo nostro stato-nazione moderno e futurista. È così che funziona, ma magari anche qualcuna che incredibilmente, magari provenendo da, non so, la rivoluzione d'ottobre o quelle robe lì lavora.
Però
sì.
Oppure Giorgia, che Trump ha detto che è una persona eccezionale
meravigliosa. Sì.
Pronto?
Sì, pronto, ciao, sono Paolo.
Ciao Paolo.
Ciao.
Sì, io sono un ricco, nel senso che sono sopra la media.
Oh, sopra i 39.000 lordi.
Sì, sono intorno ai 45, 40.
Quella, ma uno che guadagna così tanto, che guarda il mondo da un oblò del suo yacht.
E si annoia un po'.
Ma infatti, come passa le giornate? Cioè, probabilmente fa lavorare gli altri, fa lavorare degli schiavi, dei servi.
Ma no. Allora, al netto dei miei famigli, che sono, aspetta che li conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 32.
Mm-hmm. Certo.
Io lavoro e faccio cose, vedo gente.
Vivi una vita senza preoccupazioni, senza problemi, non come noi che ogni giorno dobbiamo contare i soldi per fare la spesa, quest'anno vado in vacanza, il prossimo no.
La settimana faccio la spesa, la prossima no.
Conto i pezzi dell'argenteria perché me li rubano.
Senti, ci regali dei soldi gratis o no?
Hai l'abbonamento a Radio
ne
Pop?
Ho due.
Allora ci regala 20. Dei soldi, bravo.
Beh, no, non sono regalati, sono strameritati.
Volevamo arrivare lì, ma non volevamo dirlo noi.
Allora.
No, non scherziamo, cioè, ci sono cose su cui si può scherzare.
Esatto.
L'abbonamento, secondo me, dovrebbe essere obbligatorio.
È proprio così.
Allora, se non hai quella app di pagamento elettronico famosa, segnati il mio codice DISMAP con una sola P,
okay.
E fallo, che così Però quando ci sono 50 euro, no,
non
no,
ci sono più 50, 40, massimo 40.
40. 40.
No, non farlo, oppure se proprio vuoi farlo fai Alessandro di Egg.
No, fai Dismap, che sono più pezzetti.
Vabbè, ma scusate, ma con tutti i soldi che ho, volete che non ne faccio tutte e due?
Grazie, grazie.
Con due account diversi, bravo, grazie.
Ciao.
Sei
ciao,
il number one, ciao, ciao, ciao.
Poi continua a chiamare
tutti ricchi, tutti ricchi, sono i ricchi.
Però dobbiamo parlare con Dindini della Cedola. Buonasera, Dindini.
Buonasera, buonasera a tutti.
Hai sentito quanti ricchi?
Qua sono tutti ricchi che fanno investimenti milionari, eh? Pazzesco, cacchio.
Bene. Bene, più ricchi ci sono, più contento sono.
Ma io me lo immagino, proprio, lui c'ha sta voce che te lo vedi con la bavetta che si lecca le labbra come, come i cattivi di Canil Guerriero.
No, ma sta spostando delle montagne di contanti da un letto col materasso ad acqua su cui è mollemente adagiato con uno dei suoi proverbiali accappatoi.
Certo, esatto. E degli uomini muscolosi che gli massaggiano i piedi.
Sì, vabbè. Certo. Vabbè.
Senta, vabbè. Dindini della Cedola, iniziamo a entrare nel tunnel dei fondi pensione oggi?
Direi di sì, iniziamo ad accennare avvertendo il pubblico che non riusciremo a dire tutto perché è un grosso argomento, ma iniziamo a mettere giù le basi e poi andremo avanti le prossime volte.
Allora, piccolo disclaimer, nel nostro glossario dove lo mettiamo? Sotto la F o sotto la P?
Ci ho pensato perché sotto la F ci vanno i fondi comuni, io direi P di pensione.
Anche secondo me, sì, dai.
Pensione, perché poi il fondo pensione è in effetti quello, è lo strumento principe per pensare all'integrazione della pensione. Attenzione, non ho detto l'unico strumento, si possono utilizzare anche qualsiasi strumento di risparmio può servirci un domani per la pensione, ma il fondo pensione, sia che sia quello di categoria, quello in cui si mette il TFR, quello in cui si fanno versamenti volontari, o che sia quello su cui per esempio un autonomo si apre una propria posizione privata, gli FPA, fondi pensione aperti, tutti quanti questi fondi pensione sono comunque pensati per la pensione e basta, mentre invece gli altri investimenti hanno, diciamo, l'utilizzo che noi decidiamo, noi risparmiatori decidiamo di dargli. Ora, il fondo pensione invece serve proprio a darti un accumulo di capitale e quando si va in pensione si ritira il capitale o lo si converte in rendita o un mix tra le due cose. Questo lo vediamo un'altra volta, era solo per dire qual è lo scopo dell'investimento e in effetti cosa lo distingue dagli altri investimenti che potremmo fare per prepararci al nostro domani pensionistico. Due cose. La prima, il vincolo. Diciamo che una cosa negativa e una positiva. Quella negativa è il vincolo, che questi soldi non si possono ritirare, sono proprio pensati per il giorno in cui andremo in pensione, in cui legalmente andremo in pensione. Da lì potremo chiedere il riscatto o la conversione in vitalizio, che vuol dire che io vi lascio lì la cifra e poi vita natural durante mi ridate, mi date un vitalizio, che io muoia prima, che io muoia dopo, potrei guadagnarci, potrei perderci, ma questo, anche questo è un discorso che faremo. In ogni caso, quindi il primo elemento che voglio farvi presente è che c'è un vincolo. È vero anche che i fondi pensione permettono, così come il TFR dei dipendenti, di essere ritirati prima senza perdere i benefici fiscali, di essere ritirati prima in caso di grave malattia o di acquisto di prima casa per sé o per i propri figli. E qui esistono anche delle possibilità di non destinarlo proprio del tutto al discorso pensione, ma naturalmente chi lo fa ha in testa quella cosa lì ed è un bene, perché sappiamo che soprattutto le giovani generazioni, ma già quelli che stanno andando in pensione adesso, si ritrovano con una pensione che rispetto a qualche generazione fa non copre il 100% dell'ultimo stipendio e quindi tendenzialmente i più giovani hanno una prospettiva di non vedere coperto più del 50%.
C'è una cosa però, Dindini, questa è una mia riflessione personale che faccio da tempo ed è forse più di macroeconomia. C'è da dire che i giovani di oggi, cioè quelli che oggi hanno 20 anni, a un certo punto, sì, non tutti ovviamente, ma dato che viviamo in un paese fottutamente capitalista, ci sono un sacco di giovani di 20 anni che erediteranno tipo 7 appartamenti e non faranno niente nel corso della loro vita. Io guardo solo figli di amici, per esempio. Ed è una stortura pazzesca, cioè perché da chi ha iniziato a comprare casa, diciamo i nostri nonni, io non ho ereditato nessun appartamento per essere chiaro, ma dai nostri nonni in avanti si continuano ad accumulare questi appartamenti generazione dopo generazione e ci sono ventenni che non lavoreranno mai nella vita perché sono pieni di case.
Ti assicuro che sono una minoranza, anche nella mia propria percezione, oddio, ma magari poi è sbagliata la mia percezione perché la mia clientela ha delle sue caratteristiche, essenzialmente gente che lavora, chi ha 7 appartamenti probabilmente considera quelli il suo investimento e non passa dalle banche delle assicurazioni, però secondo me sono veramente una minoranza, se va bene erediti l'appartamento di mamma e papà, e almeno ti risparmi le spese dell'affitto, dopodiché c'hai tutte le altre.
Vabbè, la mia era una polemica sull'eredità. Allora, se si muore prima di andare in pensione, ci chiede Patrizia?
Se si muore prima di andare in pensione, funziona come un'assicurazione. C'è un beneficiario e esente da tasse di successione, il beneficiario eredita. Eredita non è la definizione esatta perché non passa dall'asse ereditario e quindi diciamo che c'è un beneficio diretto, una persona che voi avete stabilito prende i soldi.
E se li cucca quando va in pensione a sua volta o subito quando muore il morente?
No, quando, allora stiamo dicendo, esistono due fasi. Esiste la fase d'accumulo che dura fino a che non vai in pensione e la fase poi di godimento di quello che hai messo via. Okay. Ecco, nella fase d'accumulo tutto quello che hai messo via ti viene dato al beneficiario nel momento stesso in cui tu vieni a mancare.
Ah, ok.
Quindi, dicevo, questa è la prima cosa che contraddistingue il fondo pensione, la durata. La seconda cosa che lo contraddistingue, e qui c'è la parte positiva, è un beneficio fiscale notevolissimo, perché di fatto quello che io decido, sia che io sia dipendente e che faccia dei contributi volontari, non sto parlando del TFR, anche il TFR si può mettere nel fondo pensione, ne parliamo la prossima volta, ma se io faccio dei contributi volontari, oppure un autonomo, lì è tutto volontario, fa dei suoi accantonamenti, quelli vengono dedotti dal imponibile IRPEF. Mi spiego meglio. Noi abbiamo uno stipendio di 30.000 euro l'anno, mettiamo. Io dico, semplificando molto, ok, che al 23% più o meno mi tasseranno di 7.000 euro. Adesso ci sono poi tutto un sistema di detrazioni così, probabilmente io sto parlando e qualche commercialista si contorce, datemela buona, diciamo che io devo pagare questi 7.000 euro, quindi ne prendo alla fine più o meno, che ne so, 23.000 di netto. Ma se io in un anno decido di versare, che ne so, 3.000 euro nel fondo pensione, questi 3.000 non si tolgono dai 20, non li tolgo dai 23.000 netti che ho preso, ma dai 30.000 lordi. Di fatto è come se io dicessi che, anzi facciamo 4.000 per semplicità di calcolo, io verso 4.000 euro, li deduco, vuol dire che di questi 4.000, 1.000 erano dello Stato e 3.000 sono miei. Io sto accantonando 3.000 euro miei e 1000 erano quelli che avrei dovuto lasciare giù allo Stato, all'aliquota del 23%, e sto parlando della minima, perché se uno guadagna di più, se guadagna per esempio 60.000 euro, va a pagare decisamente di più di aliquota. Ecco, quindi aumenterebbe, se lui mettesse via i 4.000, la quota che era dello Stato. Quindi c'è una deduzione immediata, che però, attenzione, non è definitiva. Si parla spesso di dedurre dal reddito, ma in realtà è una dilazione d'imposta, perché alla fine del percorso, cioè quando si va in pensione, lo Stato arriverà ad esigere quello che ti ha prestato. Aia. Il che significa, ritorno all'esempio di prima, che se io investo 4.000 euro e faccio interessi su 4.000 euro, lo Stato mi sta facendo prendere interessi su qualcosa che solo alla fine mi richiede, e non si riprende gli interessi su quello che ho fatto, gli interessi rimangono a me, e quindi questo è conveniente. Ma non solo, lo Stato a questo punto mi fa un forte sconto fiscale, perché il massimo che posso andare a pagare è il 15%, quindi io li sottraggo oggi a un'aliquota che minimo il 23%, se non è il 38%, ok? Adesso io non me le ricordo.
A lei piace un casino possibile. I fondi pensione, l'abbiamo capito.
Sì, è un fan sfegatato.
Quanti ne ha?
Mi piacciono per questo funzionamento, e mi piacciono perché a me piace vedere la gente che pensa al proprio futuro. Vi giuro che quando vedo un ragazzo al primo impiego di 25-26 anni, un uomo, 26 anni se è un uomo, che mi dice: ciao, io vorrei iniziare a pensare alla pensione, io mi commuovo, vuol dire che insomma gente con la testa, gente che...
Lei guarda, invece ha dei problemi comunque, io vedrei uno psicologo specializzato in gente danarosa, ecco.
Vabbè. Ma no, mi piace vedere gente concreta, gente ottimista, gente realista.
È gente di mare. È
così. Era
un po' che non la facevamo. Quindi, insomma, alla fine, Dindina, alla fine, di tutto ciò che è stato dedotto, cioè, o meglio, dedotto, di ciò che non è stato pagato in tasse, alla fine, quando vado a ritirare il fondo pensione, se lo prendo se faccio il riscatto, devo pagare il massimo il 15% di aliquota.
Okay. Dicevo al massimo, perché sì, se ho versato per più di 15 anni, ogni anno dopo il quindicesimo mi si abbassa ad 1,025, poi posso arrivare a pagare un minimo del 9. Dal 9 al 15 a secondo di quanto prima mi sono mosso.
Quindi il sottoscritto che ha fatto un fondo pensione per i prossimi 17 anni, quanto pagherà di aliquota? No, 18 diciamo.
Sarà, 14,50 invece che 15.
Beh, e se vado avanti a lavorare...
Fino alla tomba?
A star qua a dire cazzate fino a quando...
A Disma che gli cade, finché non gli cade la dentiera mentre canta Gente attenzione, di mare.
Attenzione Disma, non è quando tu smetti di lavorare, è quando la legge ti dice che puoi smettere di lavorare. Quindi non è in mano tua la decisione.
Va sempre
quindi,
più in là però.
17 anni, poi la vita si allunga e vedrai che saranno 20, quindi contento perché risparmierai ancora di più.
Mamma mia, che
ulteriormente da alla grande 14,5.
E invece scusa, se faccio il vitalizio, saranno le varie rate del vitalizio a essere tassate con quell'aliquota?
No, non esattamente. Il vitalizio è la conversione del montante, e il montante viene tassato e poi ho il vitalizio, per cui il vitalizio non viene tassato, non è un reddito, però viene tassato il montante.
Quindi, prima di erogare il vitalizio, cioè lo Stato si becca dei soldi, diciamo.
Esatto, mi spiego, il montante è il totale fra i versamenti che saranno sottoposti alla tassazione che dicevo e i rendimenti che questi versamenti hanno generato nel corso del tempo. E io sottolineo sempre che in 30-40 anni di versamenti i rendimenti sono molto alti.
Allora aspetta,
una questione anche...
ci dobbiamo lasciare, però prima diamo una risposta a una Sfitinzia e a un Cinghios che ci scrivono. lei che ha 42 anni e dice: è troppo tardi, e lui che dice ne ho 44, no future, ragazzi, io l'ho fatto a 49, cioè 42-44.
Sì, sì, non ancora... è troppo tardi, non è, troppo... No, non è assolutamente troppo tardi.
Anzi,
magari è difficile se sei a oltre i 50 di mettere via una cifra significativa, ma ricordiamoci che a 50 anni ce n'hai ancora 15, quindi fai a tempo a mettere via. Ma in ogni caso, poco ci sono anche i benefici fiscali. E quelli sono garantiti comunque, quindi no, non è affatto tardi.
Allora, prima di salutarci voglio far venire un brivido sulla schiena a Dindini. Ho fatto il mio fondo a 33 anni.
Ma sei un mito. Grazie. Sei un mito.
Grazie mille.
Vedi, tu sei il tipo che mi commuove. Sei interista, purtroppo.
Amala.
Il tipo che mi commuove.
Scusa, però, sì, adesso andiamo
in ritardone.
Beh, andiamo avanti la prossima volta, Dindini.
Ciao.
Va bene, volentieri. Ciao.
Linea al GR, poi torniamo. Ebbene sì, Silvano, ti rispondiamo in onda. Abbiamo detto che a 50 anni non si è ancora troppo vecchi per guardare al proprio futuro.
No, anche perché è un futuro lunghissimo di lavoro, di sudore, di sfruttamento, nel quale occupi la posizione di sfruttato, per cui no, altri 20 anni non te li toglie nessuno.
Ma oltretutto oggi ho avuto questa epifania inizio trasmissione del fatto che, cioè, noi pensiamo sempre di rivolgerci a un pubblico fatto di gente come noi, di pezzenti, baraccati, miserabili, indigenti. Invece chiamate di gente che ha RAL di 40.000 euro, 41.000 euro.
Addirittura alcuni 43.000 euro.
E quindi forse dobbiamo cambiare un po' la nostra strategia di comunicazione, Alone.
Ma allora, io mi stupisco sempre quando vado in giro per Milano. Perché generalmente la media, se facciamo la media, questa era la media del reddito, ma la media delle automobili di Milano sono delle robe da 80.000 euro circa.
Diciamo 4 anni di stipendio.
Sì, per noi sì. Due anni di stipendio di un benestante che di quelli che telefonano alla nostra trasmissione. C'è qualcosa che non quadra.
Sì.
O sono tutte macchine aziendali, ma non lo so. Oppure qualcosa non quadra.
Credo che non quadrerà sempre di più, perché la gente si indebita e sarà sempre peggio.
C'è Carlo che ha una RAL di 47.000,
figurati.
Cioè, praticamente ci sta sbattendo in faccia tutta la sua benestanza.
Figurati, tira giù il suo numero di telefono che lo giriamo subito ai nostri amici.
Lo andiamo a pizzicare.
È bravo. Noi poveri scriviamo ancora. Cos'è che sta dicendo questo? Vabbè, allora, giriamo pagina. Vi rivolgete a gente come noi che non sta più insieme, che non mette più insieme forse il pranzo e la cena, voleva dire. Allora, Claudio, 80.000 euro.
Cosa?
Raldico.
Ma dove? No, scrive cose. Ma stai leggendo male dei messaggi su Telegram.
Sai cosa?
Smettiamola e abbiamo un ospite.
È che mi è scesa la vista. Non
completamente.
Non voglio ammetterlo a me stesso, ma
ti è sceso adesso, tra l'altro, perché non hai capito nulla degli ultimi tre messaggi. Cosa ti è successo? È stato uno schiaffo morale, uno scappellotto morale, no, con tutte queste RAL che raddoppiano, triplicano la tua, la nostra.
Mi si sono velati gli occhi di lacrime.
O di cataratta.
Di cataratta, tutte e due. E vabbè, allora, ovviamente io, come sai, Alone, ho un grosso problema con gli accenti.
Sì.
Quindi ti pregherei di introdurre il nostro ospite.
Abbiamo Jadel.
Jadel, buonasera.
Buonasera. Jadel, sì. Esattamente.
Perché c'è, allora, le ascoltatrici e gli ascoltatori non lo sanno, ma abbiamo passato tutto il pomeriggio a provare a pronunciare il nome giusto con l'accento sulla sillaba giusta.
È forse il motivo per cui abbiamo un RAL così basso, perché comunque veniamo pagati.
Diciamo che la nostra produttività a volte lascia desiderare, sì.
Ecco. Allora, Jadel di Resistenza Cirenaica, che è un collettivo nato a Bologna e che prosegue oggi con noi questa striscia che porteremo avanti fino al 24 di aprile, dedicata alla guerriglia odonomastica, ossia un racconto di quali sono ancora le strade, le targhe, i luoghi dedicati ai fascismi. Ieri abbiamo fatto un discorso con l'Istituto Parri, invece oggi con il collettivo, che è un network, diciamo, che mette insieme più realtà di varie città, partiamo da Bologna e piano piano arriveremo fino a Milano il 24 aprile. Allora, ho già sbagliato.
No, è giusto.
Jadel, raccontaci di voi, perché Resistenza Cirenaica e come funzionano queste mappature che fate.
Allora, Resistenza, al plurale, Resistenza in Cirenaica, nasce 10 anni fa in un rione di Bologna che si chiama Cirenaica. E fin qua tutto a posto. Il rione della Cirenaica è un rione particolare, perché nasce più o meno all'inizio del Novecento e viene completato durante la guerra italo-turca. le strade del rione, quindi vengono nominate le nuove strade, vengono nominate per celebrare, vengono intitolate per celebrare la vittoria dell'Italia in Libia e la conquista delle colonie. Quindi nel rione, insomma, c'erano, e c'è oggi c'è ancora, via Libia, e all'epoca poi c'erano via Cirene, via Due Palme, via Homs, via Tripoli, via Derna e via dicendo.
Che è più o meno quello che c'è a Milano, lo dicevamo ieri, abbiamo Piazza Tripoli, via Fezzan, eccetera, eccetera.
Sì, beh, in tutta Italia, poi vedremo anche perché. Nel 1949, dopo la guerra, in una seduta lampo notturna, il sindaco socialista Adotta decide che le strade della Cirenaica non dovevano più celebrare l'impresa coloniale, soprattutto quella fascista a un certo punto, e quindi nel cuore della notte rinomina le strade della Cirenaica, tranne via Libia, perché il Partito Comunista diceva che lì avremmo trovato il sol dell'avvenire, noi masse proletarie. E quindi la Libia rimase. Cambiò i nomi delle strade del rione e vennero intitolate tutte a partigiani, tutti maschi naturalmente, che caddero per la liberazione di Bologna, anche perché in questo rione c'era la sede del comando unico militare dell'Emilia Romagna, quindi il comando partigiano, molti partigiani vivevano qua e molte azioni, tra cui anche proprio la liberazione della città, sono partite da questo rione, quindi aveva non solo un valore simbolico, ma anche un valore proprio di memoria viva e vibrante. Noi 10 anni fa un piccolo giardino in questo rione, che veniva utilizzato dalle persone, che era un po' lasciato allo stato brado, ma che tutti utilizzavano, dalle famiglie così, che avevano voglia di fare un picnic in quartiere, che ne so, i fricchettoni con la chitarra, ecco, un piccolo giardino stava per essere inghiottito, cementificato, gentrificato da un palazzo di lusso che stavano costruendo. Il rione si è opposto ed è riuscito a strappare una vittoria nei confronti della gentrificazione e l'ha mantenuto pubblico, solo che a quel giardino gli mancava un nome, e quindi dal basso abbiamo cominciato a pensare in quartiere di così, proporre dei nomi. Si è formato un piccolo gruppo di persone, varie, variegate, mutevoli, mutanti, insomma c'era di tutto, da persone che fanno lavori normalissimi a musicisti, non che non sia normale fare il musicista, però diciamo in Italia è un po' quasi un'eccezione.
Beh, di solito ti chiedono, ma qual è il tuo vero lavoro se fai il musicista?
E lo chiedono spesso anche a noi due.
Anche a noi due, finché non siamo musicisti, figurati, sì.
Sì, lo so, vabbè, va così. Comunque, insomma, diciamo, c'erano di tutto, musicisti, scrittori, urbanisti, architetti, persone che fanno lavori più, ecco, come dire, più prosaici. Da quel piccolo così, simposio nacque l'idea di nominare il giardino, intitolarlo a Lorenzo Giusti, che era un partigiano anarchico che aveva combattuto in Spagna, poi in Francia, poi in Italia. La proposta è passata, quindi quel giardino venne intitolato a Lorenzo Giusti. Il comune però mise come dicitura Lorenzo Giusti amministratore pubblico, perché curiosamente dopo la guerra Lorenzo Giusti, nonostante fosse un anarchico, ebbe un incarico istituzionale. La popolazione, insomma, diciamo, gli abitanti della Cirenaica, un po' malmostosi come siamo, abbiamo immediatamente detto: no, ma come amministratore pubblico, no? Abbiamo parlato con la famiglia di Lorenzo Giusti e tutti eravamo d'accordo sul fatto che dovesse essere la dicitura ferroviere anarchico, oltre che partigiano, e quindi un adesivo andò a coprire la scritta.
L'adesivo abusivo o un adesivo del comune?
No, abusivo.
Abusivo. Nel frattempo abbiamo cominciato a ragionare, perché la doppia autonomastica del quartiere, mi sentite?
Sì, certo.
Ah, ok, no, ho sentito un attimo rumore. La doppia onomastica del quartiere era rimasta, nel senso che quando la giunta del sindaco Dotta fece il cambio dei nomi, lasciò l'odonimo precedente, quindi ad esempio la più famosa strada del rione è via Paolo Fabbri, no?
Quella dove è nato Guccini, via Paolo Fabbri 43, via Paolo Fabbri 43.
Okay. Esatto, sì. Tu passi da via Paolo Fabbri, c'è scritto via Paolo Fabbri caduto per la liberazione, sotto già via Tripoli. Quindi abbiamo cominciato a pensare che la storia del colonialismo italiano, prefascista, fascista, postfascista, che è una storia totalmente dimenticata, una storia rimossa socialmente, culturalmente, scolasticamente, ma anche psichicamente, in realtà è una storia che le nostre strade, le nostre piazze, i bassorilievi, i monumenti, le statue ci raccontano, una storia nascosta in pieno sole. Tutte le nostre città, e torniamo anche a Milano e a tutte le altre città, raccontano questa storia anche se non ce ne accorgiamo mai, no?
Eh sì.
E quindi in qualche modo quel gesto di quella giunta nel 49 raccontava una doppia storia, raccontava due resistenze, quella di Paolo Fabbri e degli altri partigiani al fascismo, al nazifascismo, e però anche, no, la parola Tripoli, la resistenza al colonialismo italiano, la resistenza agli italiani. Curiosamente in Cirenaica c'è anche una via Ilio Barontini, dico curiosamente perché lui non è caduto per la liberazione, è morto purtroppo negli anni 50 per un incidente stradale, ma Ilio Barontini era una figura stranissima, una specie di Che Guevara italiano, anche se poi quando guardi le sue foto di quando è un po' più anziano non sembra, sembra mio zio, no?
Ma, vabbè, ma povero zio, magari anche tuo zio è un Che Guevara italiano, no.
Direi
no,
proprio di no,
okay.
Però se guardi le sue foto da giovane è incredibile, no? Allora, Ilio Barontini, figura straordinaria della resistenza italiana, è uno che ha combattuto in Spagna, in Francia, in Italia, in Cina, ma anche in Africa. Ma come ha combattuto in Africa? Beh, lui addestrava i partigiani etiopi contro gli italiani.
Ma pensa, no? In Cina, scusa, cosa che è andato a fare?
Beh, noi abbiamo avuto, vedi le storie nascoste, noi abbiamo avuto anche una piccola colonia giusto per 40 anni.
Ah sì, è vero. Beh sì, più che una colonia era stato acquistato una concessione.
I militari italiani venivano mandati lì, come i Marò recentemente, venivano mandati lì e sparavano sui pescatori cinesi. Poi alcuni di loro però si sono presi anche dei proiettili da parte dei pescatori cinesi, non sono più tornati, e c'è qualche strada in giro per l'Italia che li ricorda.
Tanto era una delle concessioni più sfigate della storia delle concessioni, se non ricordo male.
Comunque, 40 anni lì a rompere le palle ci siamo stati. Allora, dicevo, ecco, c'è anche Ilio Barontini, no? Una figura trasversale. Quindi l'idea è stata quella, dobbiamo raccontare la storia della resistenza al nazifascismo, ma anche la storia delle resistenze agli italiani in giro per il mondo. E soprattutto abbiamo messo insieme le due cose e abbiamo voluto cominciare a raccontare il fatto che anche la resistenza al nazifascismo era una resistenza internazionale, meticcia, fatta di gente da tutto il mondo. C'erano partigiani di 50 nazionalità che hanno partecipato alla resistenza italiana. Noi abbiamo visto partigiani neri, indiani col turbante, disertori tedeschi, soldati sovietici, polacchi, addirittura c'erano dei mongoli nella resistenza italiana. È una cosa straordinaria e questo andava raccontato. Volevamo scardinare, no?
Quella narrazione, certo.
Esatto, quelle derive un po' così troppo legate a parole come nazione, patria, queste cose qua legate alla resistenza. La resistenza è un fenomeno internazionale, internazionalista, e quindi questo andava raccontato. Era un po' l'occasione per cominciare a farlo. Una notte abbiamo deciso che via Libia, l'unica rimasta per le ragioni che dicevo prima, andava cambiata, ci stava sulle palle avere via Libia in quartiere, no?
Okay.
E quindi una notte abbiamo fatto un cartello identico, proprio forma, proporzione, grafica, stesso font, identico a quelli che ci sono in giro per Bologna, e siamo andati a cambiare il nome di via Libia, l'abbiamo trasformata in via Vinka Kitarović. Vinka Kitarović era una partigiana che ha vissuto in Cirenaica, una partigiana croata che tra mille traversie è arrivata in Italia, perché lei a 15 anni osò parlare italiano nella Croazia colonizzata dal fascismo, e quindi oltre a quello, insomma, quello fu uno dei più grandi crimini che lei commise a 15 anni, venne deportata e internata in una casa di rieducazione qui a Bologna, riuscì a scappare, si unì alla resistenza, combatté a Bologna, combatté a Modena. Alla fine della guerra le chiesero anche, ma perché non sei tornata in Croazia a combattere il fascismo? Lei rispose, beh, perché il fascismo si combatte ovunque ci si trovi, no? Quindi non potevamo non avere una strada dedicata a lei. Quindi Bologna, quella mattina del 15 settembre del 2015, si svegliò. Una mattina mi sono svegliato e questa volta ho trovato una partigiana, e quindi quel giorno la Cirenaica aveva una nuova partigiana, anche perché appunto, come dicevo prima, gli altri erano tutti maschi, e via Libia fu improvvisamente via Vinka Kitarović.
Ha resistito?
Ah, aspetta, quindi noi abbiamo fatto un giorno di eventi in cui abbiamo fatto un trekking urbano, cioè abbiamo portato in giro le persone per la Cirenaica raccontando, a partire dall'odonomastica e quindi dal nome della strada, che cosa raccontavano quelle strade, chi era Paolo Fabbri, che cos'era Tripoli, che cos'era Derna, chi era Sabatucci, e alla fine abbiamo raccontato anche la storia di Vinca Kitarović. L'abbiamo fatto sotto i nuovi cartelli, l'abbiamo fatto accompagnando la storia di Vinca con della musica e con una band, con cui noi di solito, insomma, per raccontare le storie ci facciamo accompagnare da una band, li chiamiamo reading sonorizzati o melologhi, ma questo potrebbe aprire una parentesi molto lunga. Comunque, e con un coro di bambini che cantava canzoni partigiane in croato e in italiano. Beh, quel giorno, quel trekking urbano, eravamo in 3500.
Ah, però.
Quindi quando è arrivata la prima volante della polizia locale, sono rimasti lì a guardare cosa dovevano fare, perché 3500 persone, insomma.
Perché non c'era ancora il decreto sicurezza, se no erano manganellate nei denti.
Vabbè. Altri tempi. Oddio, 3500 persone da manganellare, insomma. Puoi metterci tutto l'impegno che vuoi, ma secondo me qualche calcio nel culo te lo prendi. Detto questo, insomma, quello fu forse il primo evento da cui poi è partito il cantiere culturale di resistenza in Cirenaica e quella che noi chiamiamo guerriglia odonomastica, no? Mm-hmm. Però, bello, bellissimo, ci è piaciuto tantissimo, ma ci siamo resi conto che quell'atto di rinominare una strada era però anche un modo di cancellare una certa memoria. Volevamo celebrare la memoria di Vinca Kitarović.
E quindi doppio cartello.
E quindi l'idea del doppio cartello.
Scusa se ti ho messo le parole in bocca, ma fra 30 secondi dobbiamo chiudere la trasmissione.
No, ti dico subito, abbiamo deciso di farlo in un altro modo. Adesso, tutte le volte, perché poi questi cartelli volano via dal vento, volano via perché qualcuno ci mette le mani, eccetera, eccetera. Adesso, Via Libia non è più coperta dal cartello Via Vinca Kitarović, ma dice Via Libia, e con un adesivo sotto, luogo di crimini del colonialismo italiano.
Quello
spazio... Quando attraversi, no? Perché la Libia non è uno stato qualsiasi, non è come via Francia, via Svizzera, via Svezia, no cazzo, noi in Libia siamo andati a fare qualcos'altro, e quindi quando attraversi quello spazio finalmente, quella storia nascosta alla luce del sole non è più nascosta, è in piena luce, è in piena vista, e questo è il primo seme che abbiamo lasciato. Da lì in poi altre città hanno cominciato a guardare quello che facevamo, hanno cominciato a chiamarci per capire che tipi di guerriglia odonomastica potevamo fare, come agire nelle varie situazioni.
E guarda, nei prossimi giorni...
È nata la Federazione delle Resistenze.
Nei prossimi giorni la raccontiamo, grazie. Adesso
Jadel, grazie Jadel.
Grazie Jadel.
Grazie a voi, grazie.
Ciao.
Ciao, un saluto, ciao. Grazie.
E averci dato anche l'opportunità di sforzare i nostri cervelli per tutto il pomeriggio per mettere l'accento sulla sillaba giusta.
È stata una giornata proficua.
Sì. Che non merita nemmeno la attenzione. Allora, non è nato lì, però ci scrivono,
Lo so, vabbè, ci ha vissuto.
Se
tutte... Diamo la linea agli esteri, ci voleva almeno un pezzettino. A domani,
ciao. Te l'avevano detto che...